Ok, analizziamo la questione. Oggi esploriamo il paragrafo 11.4, un testo tecnico essenziale sulla liquidazione dei danni complessi in ambito sanitario.
Esatto, è un documento che ci impone di decodificare figure giuridiche molto intricate, come il danno parentale, quello terminale e la nascita indesiderata.
L'obiettivo è fornire a chi ascolta una mappa chiara di questi concetti medico-legali. Il passaggio dalla mera quantificazione biologica ad aree, diciamo, di eccezionale delicatezza umana e giuridica.
Assolutamente. Perché, insomma, quando si parla di danni in medicina si pensa subito a tabelle fredde, a ossa rotte o invalidità fisiche.
Certo. Danni visibili e facilmente misurabili.
Ma qui entriamo in una sfera dove il danno colpisce l'esistenza stessa di una famiglia e le vecchie radiografie non servono a nulla.
Partiamo proprio dall'impatto di un errore medico su chi sopravvive alla vittima. Parliamo del danno da perdita del rapporto parentale.
Che è pluridimensionale, cioè tocca aspetti morali ed esistenziali profondissimi.
Infatti ho notato che è escluso dalla tabella unica nazionale prevista per il 2025. E per calcolarlo si usano sistemi tabellari a punti, giusto?
Sì, esatto. Sistemi come quelli dei tribunali di Milano o Roma. Il sistema milanese si basa su 5 parametri specifici: età, convivenza, la presenza di altri parenti e soprattutto l'intensità del legame.
Ma questo calcolo non è affatto automatico, come sai, un'assicurazione auto. Cioè, mi chiedo, come si fa a pesare oggettivamente l'affetto? Come si prova l'effettiva incidenza di un legame sulla vita quotidiana?
L'aspetto affascinante qui è proprio come il diritto trasformi lo sconvolgimento dell'esistenza in parametri rigorosi. Non basta presentarsi e dire di soffrire molto.
Serve molto di più del semplice fatto di essere parenti.
Assolutamente sì. Richiede prove presuntive solide, non solo il vincolo di sangue. Devi dimostrare, carte alla mano, un vero e proprio stravolgimento della tua quotidianità.
Chiaro. Dal dolore di chi resta, però, la nostra analisi si sposta al lasso temporale che precede il decesso della vittima diretta.
Esatto. E qui esiste una rigorosa tripartizione. Il danno tanatologico, quello biologico terminale, e infine il danno morale catastrofico.
Qui la questione si fa veramente interessante. C'è un dettaglio che spiazza. Un paradosso enorme. Perché la perdita del bene primario, cioè la vita, non è risarcibile agli eredi.
È un dubbio logico molto comune. Le sezioni unite della Cassazione lo hanno risolto spiegando che la morte estingue la capacità giuridica.
Un istante esatto prima dell'evento.
Esattamente. Il soggetto non fa in tempo ad acquisire il diritto di essere risarcito per la perdita della vita, perché la sua capacità giuridica svanisce assieme alla vita stessa.
Pazzesco. Una frazione di secondo legale che impedisce al diritto di entrare nel patrimonio del leso.
Proprio così. Si trasmette invece il danno biologico terminale, ma solo se passa un lasso di tempo apprezzabile tra la lesione e la morte.
Certo, un intervallo in cui la persona subisce effettivamente la condizione.
Sì, e collegando ciò al quadro generale, assume un'importanza clinica cruciale provare lo stato di coscienza vigile.
Per il danno catastrofico, intendi? La percezione della fine.
Esatto. Serve la prova clinica rigorosa di una lucida e disperata agonia per poter risarcire quella specifica sofferenza.
Un concetto veramente pesante da elaborare. E questo tema del tempo e della consapevolezza ci conduce all'ultima fattispecie. L'inizio della vita gravato da errore diagnostico.
Esatto. La complessa dinamica tra wormful birth e wormful life. La nascita e la vita indesiderata.
Quindi, cosa significa tutto questo in pratica?
Significa distinguere nettamente tra genitori e figli. Il risarcimento per wormful birth tutela l'autodeterminazione dei genitori, in base alla legge 194.
Cioè se un'omessa diagnosi prenatale impedisce loro di scegliere se interrompere la gravidanza.
Corretto. Ma, e qui c'è un punto fondamentale, la Cassazione con la sentenza 2567 del 2015 vieta il wrongful life.
Cioè nega che esista il diritto del minore a non nascere se non sano.
Precisamente. L'ordinamento considera la vita sempre e comunque un valore, mai un danno in sé.
Questo è un confine normativo nettissimo.
E ciò solleva un quesito rilevante per il risk management. Chi gestisce i rischi nelle strutture deve sapere di dover respingere richieste fatte in nome del minore per il danno di essere nato.
E immagino debbano anche applicare una decurtazione sui costi di assistenza, giusto?
Sì, opera la compensatio lucri cum danno. Dal risarcimento patrimoniale per la famiglia, le strutture devono esigere lo scomputo dei sussidi che lo Stato già eroga.
È affascinante. Si cerca di risarcire i costi concreti e il dolore della famiglia, senza però creare arricchimenti ingiustificati.
Un equilibrio difficilissimo da mantenere, ma del tutto essenziale.
Assolutamente. E questo bilanciamento solleva un pensiero provocatorio finale. Se la giurisprudenza oggi stabilisce un confine invalicabile, sancendo che la vita non è mai un danno, cosa succederà domani?
Uno scenario che potrebbe cambiare rapidamente.
Davvero? In che modo l'evoluzione imminente delle biotecnologie e degli screening genetici iperprecoci potrebbe ridefinire in futuro il perimetro stesso dell'autodeterminazione procreativa?
È una questione clinica e giuridica immensa.
Una prospettiva su cui invitiamo chi ascolta a riflettere in autonomia. Alla prossima esplorazione tecnica.